Ave Maria, cari amici, eccoci qui insieme nella nostra trasmissione sulle orme di Padre Pio. Beh, questa settimana, cari amici, dove ci portano, dove ci conducono le orme di Padre Pio? Ci portano, possiamo dire così con una metafora, in una specie di oceano, no? Che fa parte della nostra vita, nel senso che è un campo sterminato, un problema globale, è il discernimento tra il bene e il male, no? Quindi oggi seguiremo il nostro frate stigmatizzato, Padre Pio, perché egli è stato non solo per le anime che gli erano state direttamente affidate come direttore spirituale, ma per tutti. Fosse anche per quelli che lo vedevano soltanto celebrare la Santa Messa, a maggior ragione per quelli che lui riusciva a confessare, quindi nel sacramento della riconciliazione, Padre Pio mostrava il discernimento, chiedeva anche ed insegnava come discernere, come distinguere tra il bene e il male. Cominciamo col dire, cari amici, che questo è un problema di noi tutti, è un problema senza tempo, senza luogo. Se tutti gli uomini che sono esistiti e che esisteranno sulla faccia della terra, e forse magari chissà se riusciremo ad andare su qualche altro pianeta, ci porteremo appresso questo grande problema, che condiziona tutta la nostra condotta e quindi il nostro destino eterno. Discernere, distinguere ciò che è bene e ciò che non è bene, ciò che è male. Diceva un poeta del Medio Oriente, Omar Khayyam: tra il vero e il falso forse c'è soltanto un capello. Si sbagliava, cari amici. Tra il vero e il falso non c'è un capello. Non c'è niente tra il bene e il male. Chi non è con me è contro di me. Chi non è nel bene automaticamente è nel male. Il bene è Dio, che è il sommo bene, e la sua volontà è tutta benevola, e dall'altra parte c'è tutto quello che contraddice il sommo bene e che contraddice la sua santa volontà. Questo è il bene, cari amici, questo è il male. Prima di vedere di fare un po' di osservazioni che riguardano, come ci insegna la teologia, come ci insegna, come dice chiaramente San Paolo, che la legge di Dio è scritta nei nostri cuori. E questo è un qualcosa che possiamo trovare in molte parti della Sacra Scrittura, è una rivelazione che ci fa Dio, che ha scritto la sua legge nei nostri cuori. Altre volte Dio ha detto al suo popolo: no, toglierò dal vostro petto questo cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Significa che Dio stesso ci trasforma nel nostro intimo, ci dà degli occhi che possono riconoscere le cose buone dalle cose cattive e finalmente seguire le cose buone. Allora, questo discernimento tra il bene e il male è qualcosa che era, possiamo dirlo, in capo a tutte le preoccupazioni di questo grande maestro, di questo grande confessore, di questo grande seguace di Cristo, questo Alter Christus, che era Padre Pio. Chi l'ha conosciuto, chi l'ha potuto incontrare di persona, se ne rendeva conto immediatamente. Padre Pio sprezzava sapienza. Ecco, la sapienza non è la scienza come noi la intendiamo, no? Cioè una grande cultura, una grande conoscenza della teologia, ma anche no, della scienza umana. La Sapienza, ci sono due libri praticamente dedicati proprio alla Sapienza, che sono il libro della Sapienza e l'Ecclesiaste. Ebbè, cari amici, la Sapienza è qualcosa che viene da Dio. Se volete, è un dono, quello della Sapienza, che ci permette di conoscere, di capire, di comprendere come Dio vede le cose superiori, ma anche gli eventi della nostra vita, gli eventi della nostra coscienza. In pratica, è la Sapienza che ci dà, se voi leggete anche questi libri, Siracida appunto è il libro della Sapienza, vi rendete conto che la Sapienza viene definita un tesoro e chi questo tesoro se lo procura, dice, si attira l'amicizia di Dio ed è addirittura raccomandato agli occhi di Dio. Allora, prima di affrontare un po' come Padre Pio portava le anime al discernimento tra il bene e il male, perché lui poi nel confessionale, no, si accorgeva, ne sentiva di tutti i colori. E anche noi, cari amici, molto spesso non ci rendiamo ben conto di quello che è bene, di quello che è male, addirittura di quello che è vero e di quello che è falso. Forse tra la verità e la menzogna c'è un capello, come diceva Marcaian, che è l'antinomia. L'antinomia è una contraddizione, ecco, forse una contraddizione effettivamente situata tra la verità e tra il vero e il falso, però una contraddizione è sempre falsa. Quindi, in questo senso qua, anche tra la verità e la falsità non c'è niente, perché anche la contraddizione, cioè dire che una cosa è vera e dire che una cosa è falsa contemporaneamente, è un'affermazione falsa. Beh, detto questo, capiamo bene, no? Che oggi queste orme ci portano ad affrontare questo oceano, questo grande problema della vita di noi tutti, e che noi stessi certe volte non comprendiamo bene, non sappiamo leggere nella nostra coscienza quello che essa ci dice che è bene e quella che essa ci dice che è un male. Addirittura a questo punto vi volevo leggere che cosa ci insegna il catechismo della Chiesa Cattolica, quello esteso, quello in forma estesa. Beh, se provate a leggere l'articolo 1777, in questo articolo si parla del giudizio della coscienza. Guardate, il giudizio della coscienza. E dice così: presente nell'intimo della persona, la coscienza morale le ingiunge al momento opportuno di compiere il bene e di evitare il male. Chiarissimo, eh? Chiarissimo il catechismo della Chiesa Cattolica. Ma certe volte, cari amici, non è così facile, non è così facile né fare il bene e direi neanche evitare il male. È un qualcosa che veramente, se noi fossimo perfettamente sapienti, se fossimo perfettamente coscienti delle nostre azioni, molti errori non li commetteremmo, molti peccati non li faremmo. Ma già che viviamo in un'epoca, in un tempo in cui non c'è più il senso del peccato, come diceva Papa Papa San Giovanni Paolo II, ma come ha ripetuto anche Benedetto XVI, siccome abbiamo smarrito il senso del peccato, vuol dire che non abbiamo più il discernimento tra ciò che è bene e ciò che è male. Guardate, noi e gli angeli siamo liberi, abbiamo il libero arbitrio. Non so se esiste qualche extraterrestre che non conosciamo, magari pure lui dotato di questo dono che Dante definiva lo maggior ben che Dio fesse creando, no? Il libero arbitrio. Noi siamo creature libere, ma non è che siamo liberi di volare come gli uccelli, di andare sotto all'acqua come i pesci, di andare, che so, al Polo Nord senza battere i denti, oppure di vivere senza sofferenza, senza dolore. Eh no, questa non è libertà, questa è contingenza. La libertà, sapete che cos'è? È una cosa che è importantissimo capire e che ce l'insegna Padre Pio. La libertà è il potere andare verso Dio, verso il bene. Non è neanche la scelta, vedete, tra il bene e il male. La vera libertà, perché quella è ma la vera libertà è poter andare verso Dio. Sapete chi sono i veri prigionieri? Sapete chi sono quelli di noi che Gesù è venuto a liberare, come ha detto lui? Io sono venuto a dare la libertà ai prigionieri, diceva Gesù. Oh. Ma quando mai Gesù è andato in un carcere e ha aperto la porta? Lui di persona. Poi dopo, successivamente, è avvenuto pure questo, no? Sono stati liberati San Pietro, è stato liberato San Paolo, no? Dai carceri, dalla prigionia. Ma Gesù è venuto a liberare dei prigionieri morali. Noi siamo prigionieri, anzi di più, noi siamo schiavi del peccato, del maligno, dell'opposizione a Dio. Questa è la prigione che Gesù ha distrutto. Ha distrutto la terra, tutta la terra, tutti gli uomini vissuti prima di Gesù, prima della redenzione, va bene? Anche i santi potevano godere i frutti della redenzione, ma non potevano entrare in cielo. Chi è che ha aperto il cielo? Chi è che ha liberato i patriarchi dal seno di Abramo, no? Da quelli che si chiamano gli inferi? È stato nostro Signore Gesù Cristo, proprio dopo che era morto e prima di risorgere, è andato a prendere quelli che erano prigionieri, i santi di allora, che erano comunque non potevano godere della visione di Dio, e li ha portati con sé verso la visione beatifica di Dio. L'ultimo ad accodarsi, chi è stato? Un ladrone. Pensate, un ladrone che chissà dopo quante ore di agonia ha detto al nostro Signore Gesù: ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. E Gesù, sapete che gli ha risposto? In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso. L'unico momento che Gesù ha pronunciato la parola paradiso, l'unico, potete guardare tutti i Vangeli, l'unico momento in cui Gesù parla di paradiso è al buon ladrone. Non lo ha detto ai suoi apostoli, non lo ha detto ai suoi discepoli, lo ha detto a questo ladrone che si dice, no, si è riuscito a rubare il paradiso all'ultimo momento della sua vita, però tra atroci tormenti. Allora, cari amici, vedete quanto è importante per noi il discernimento tra il bene e il male. Se non lo facciamo, se non ne siamo capaci, se sbagliamo, se pecchiamo, diventiamo automaticamente prigionieri, prigionieri di noi stessi, in fin dei conti, prigionieri del male. E allora, Padre Pio, magari questo lo voglio dire perché capitava, mentre confessava alle persone, che qualcuno neanche si rendeva ben conto, no? Dei peccati che aveva fatto, ma che Padre Pio, illuminato dal nostro Signore Gesù Cristo, illuminato dall'Immacolata, facevano vedere. Lui aveva la scrutatio, no? Riusciva a guardare gli spiriti. Magari chiedeva, sei stato alla messa? No. Quante volte? Non ricordo. Vattene via, sciagurato. Ecco. Vattene via, sciagurato. Perché magari quella persona non ha dato, non ha valutato la gravità di questo peccato che va contro quale comandamento? Il terzo comandamento. E magari se uno non ricorda vuol dire che non gli ha dato tanta importanza. Ma quante volte non si è stata messa? Non ricordo, vattene via. Oppure diceva, torna quando sei pentito. Mamma mia, cari amici, le orme di Padre Pio, che orme sante che sono, perché sono le orme della Madonna, perché sono le orme di nostro Signore Gesù Cristo. E oggi i confessionali, ammesso che ne esista qualcuno ancora, sono desolantemente deserti. Ma sto per dire una cosa grave, non tanto perché i sacerdoti non hanno tempo, perché i sacerdoti non si inchinano a questo obbligo che loro hanno di somministrare il sacramento della riconciliazione. Ma perché noi non ci andiamo a confessarci? Cari amici, non ci andiamo. Il confessionale di Padre Pio era preso d'assalto. Era come quando veniva cinto d'assedio, come una città, no? La gente aspettava mesi per potersi confessare da Padre Pio. Perché? Perché lì c'era la luce della verità, c'era la luce della paterna confessione, ascolto dei peccati, c'era l'oceano della misericordia di Dio che ci accoglie tutti come il buon ladrone per portarci tutti in paradiso. Ma al confessionale ci devi arrivare. E se non ci arrivi, perché non ci arrivi? Perché non ci vuoi andare. E perché non ci vuoi andare? Magari perché c'è qualcuno che ti fa lo sgambetto continuamente. Lo fa con la zampa, neanche con un piede. Si fa la guerra in pratica in un confessionale. Anzi, il confessionale è come un foro legale, è come un tribunale. È il tribunale, vedete, della nostra coscienza. Il tribunale di Dio. Se c'è discordanza, vuol dire che non siamo sintonizzati sulla stazione giusta. Avete visto per chi ce l'ha, no? La radio che capta le onde corte. Adesso questo paragone ci serve perché non è come la televisione che tu premi un bottone e subito vengono le immagini. Chi vuole ascoltare le trasmissioni che sono solo radio, non ci sono immagini, solo voce, insomma, suoni, sulle lunghezze d'onda delle onde corte, può ascoltare delle stazioni che non so, vengono dalla Cina, no? Sentiamo le emittenti della Cina con quelle canzoni, poi sentiamo parlare, non so, una stazione araba. Per esempio, la voce della Turchia, che è un emittente radio che va sulle onde corte, no? Parla in inglese, mi sembra, no? O in francese, vabbè, insomma, però possiamo ascoltare pure quelli che parlano proprio l'arabo. Ma dovete sapere, ecco, che se voi accendete adesso la radio sulle onde corte, per chi ha questa banda selezionabile, no? Delle onde. Non sentite niente, non sentite niente. Perché? Perché non sentite niente? Perché quelle stazioni radio così lontane, che addirittura possono stare dall'altro capo del mondo, ci sono dei momenti in cui io posso ascoltare delle emittenti radio della Cina, o addirittura, vi dicevo, dell'Arabia Saudita, della Turchia. Noi non siamo in visibilità, loro non si appoggiano ai satelliti che rimbalzano le trasmissioni e ce le rimandano sulla Terra. No, loro trasmettono con delle antenne. Quello che deve succedere, scusate se faccio questo piccolo excursus, è che si apre la cosiddetta propagazione. Che cos'è la propagazione? È un momento nel quale il Sole si trova in una posizione tale che fa diventare riflettenti alle onde radio alcuni strati della nostra stratosfera, che a un certo punto diventa come uno specchio. E rimbalzando su questo specchio, che queste onde, dalla Turchia, dalla Cina, dalla Russia, dall'Oceania, possono fare addirittura il giro della Terra, insomma, con rimbalzi multipli, arrivano alla nostra piccola radio. E noi possiamo captare queste stazioni. Questo è un paragone bello, perché è la presenza del sole, vedete, che ci fa sentire queste trasmissioni. Potremmo dire allora che è la presenza di Dio e della sua sapienza, sole di giustizia, che ci fa sentire la voce della nostra coscienza morale. Questo Padre Pio lo sapeva benissimo. Allora, certe volte, come ci leggono, come possiamo leggere in coloro che hanno raccolto, per esempio, delle sue testimonianze, delle sue lettere, oppure addirittura di quello che dicono i suoi figli spirituali, no, che andavano da Padre Pio a farsi guidare. Ecco, Padre Pio addirittura era sempre ispirato dalla misericordia di Dio, certe volte lasciava nell'ignoranza, vedete, lasciava nell'ignoranza i fedeli. Per esempio, vi voglio raccontare questa cosa qua, perché non è avvenuta nell'ambito della confessione, che c'è il segreto del confessionale, no? Una signora in pratica andò da Padre Pio e disse, ma padre, io c'è questa persona con la quale sono in disaccordo, insomma, un mio nemico che non mi saluta, come mi devo comportare? E Padre Pio ha detto, tu salutala, poi lascia fare a Dio. Allora questa persona è d'accordo, sai, salutare a uno che ti gira la faccia dall'altra parte, già è una cosa, no? È un po', però, insomma, questa signora lo fece. Però poi tornò da Padre Pio e gli disse, ma guarda, io lo saluto, ma questo continua a non salutarmi. Allora Padre Pio gli ha detto, in sostanza, ve lo sto parafrasando il discorso, ha detto, guarda, no, non lo salutare più, perché ogni volta che lui non ti saluta, fa un peccato. Allora è meglio che non lo saluti neanche tu, perché così la smette di mettere carboni ardenti sulla sua testa. Quindi, vedete, in certi casi, ma qui vediamo Padre Pio, no? Guida, guida. In certi casi uno, lui non era intransigente, lui diceva, no, continua, perché tu sei nel bene e lui è nel male. Padre Pio ha avuto pietà di quel poveraccio. E ha detto, vabbè, lascia perdere, non lo mettere davanti a questo problema, no, di coscienza, perché se no lui continua a sbagliare. Come per esempio nella morale matrimoniale, certe volte ci sono delle impossibilità, perché un coniuge ha una coscienza, un cuore indurito, diremmo oggi, per cui, che posso dire? Ci sono delle situazioni che è meglio che non gli dici che è peccato quello che fa, perché se no non solo non si risolve il problema, ma si aggrava. Ecco. questa non è una cosa che va giudicata male. Perché? Perché noi dobbiamo, e Padre Pio lo sapeva benissimo, guidato dal Signore, noi dobbiamo ottenere la conversione delle persone, non come fanno i musulmani, no? Che ti trovano, che ti trovavano per fortuna, no? O perlomeno non succede più in tutto il mondo, no? Ti trovavano, dico per dire, a Otranto, tu ti converti all'Islam, rinneghi il tuo Dio? No. Te lo rifacciamo un'altra volta, ti torturiamo. Rinneghi il tuo Dio? No. Non ti vuoi convertire all'Islam? Ti passavano a fil di spada con la scimitarra. E ci stanno gli 800 martiri di Otranto, 800 persone che non hanno rinnegato Dio a prezzo della loro vita. Ci mettiamo un po' vergogna, no? Ci mettiamo un po' vergogna, cari amici. In questo mondo nel quale noi pecchiamo così, per niente, no? Quando ci mettono davanti un martire, San Sebastiano, non so, le martiri Santa Lucia, le hanno strappato gli occhi. Tutte le sante martiri di Roma nei primi secoli del cristianesimo, altro che coscienza morale. Sant'Ignazio di Antiochia, che desiderava essere sbranato dalle belve, pur di non rinnegare Dio. Beh, allora, adesso pertanto stiamo un po', diciamo, non siamo ancora nel cuore del problema. Però chiederei alla regia di mettere un piccolo stacco musicale. Vi ricordo anche il nostro numero di telefono fisso 0825 444 391. Ci sentiamo fra qualche minuto, dopo un piccolo intermezzo musicale. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, oggi Padre Pio ci porta su un terreno che prima abbiamo definito un oceano, ma che adesso potremmo definire un terreno minato, no? Un terreno minato, un ginepraio. Noi abbiamo dentro di noi la legge di Dio che è scritta, tant'è vero che si può salvare anche chi legge tanto bene questa legge di Dio scritta nel suo cuore che si salva perché rispettando completamente la legge di Dio acquisisce un battesimo di Dio, che si può salvare anche oggi non è quasi possibile che non conosca Dio, che non conosca il Dio, che non conosca Gesù Cristo, perché c'è la coscienza. Diceva John Henry Newman, questo grande vero, la coscienza è una legge del nostro spirito, ma che lo supera, che ci dà degli ordini, che indica responsabilità e dovere, timore e speranza. È la messaggera di colui che nel mondo della natura, come in quello della grazia, ci parla velatamente, ci istruisce e ci guida. La coscienza è il primo di tutti i vicari di Cristo. E allora, quando noi vacilliamo, quando il discernimento tra il bene e il male si fa confuso, voglio fare un esempio per tutti, no? Ma ci sono i comandamenti, no? Chi mi ama osserverà i miei comandamenti. Chi osserva i miei comandamenti mi ama, no? Dice nostro Signore. Allora, ma bastano i 10 comandamenti. Ma il problema è che nelle pieghe di questi 10 comandamenti si perde spesso il nostro discernimento. E vi faccio un esempio per tutti. L'aborto. L'aborto. C'è chi non si pone neanche il problema se la soppressione della vita di un bambino innocente sia peccato o non sia peccato, sia un bene o sia un male. Anzi, le femministe dicono: no, io ho il diritto di abortire. Ma non vi sembra che questo sia il completo, la negazione, non obnubilato, è la negazione del discernimento tra il bene e il male. Teniamo presente che un bambino nel grembo della sua mamma, se tu lo lasci stare, diventa grande, nasce e diventa un cristiano, diventa un uomo, diventa una donna. Quindi da un punto di vista qualitativo, tra l'embrione appena concepito, diciamo, e il vecchio che muore a 100 anni, non c'è differenza. Se tu mi lasci stare, io nel grembo di mamma cresco, mi formo, dice Davide, mi ha intessuto, no? Nel grembo di mia mamma, mi vedevi quando io ancora ero in forme, bellissimo, no? Sì, sono in forme, sono una cosa che all'inizio non si capisce neanche che cos'è, no? Sono un grumo di cellule, ma sono io, cari amici, siamo noi. Se ci lasciassero in pace, se ci lasciassero vivere, nasceremo, vivremo e moriremo. E Dio vuole che arriviamo tutti in paradiso. Quindi l'aborto è un omicidio, e lo sanno benissimo i papi che ce l'hanno detto, ce l'hanno ripetuto. Allora, il quinto comandamento è talmente snaturato che noi non riconosciamo la malizia intrinseca, un peccato gravissimo dell'aborto. Ma di esempi così ce ne possiamo fare tanti, no? Oggi i matrimoni, ammesso che si fanno, e che ci si presenta davanti a Dio per il sacramento del matrimonio, viene, è inutile che ce lo nascondiamo, no? Matrimonio, addirittura c'è l'opportunità, no? L'opportunità di dire, no? Oppure basta, non c'è più amore, quindi non c'è più il matrimonio. Ma le cose non stavano così, ha detto nostro Signore. Non possiamo dare l'atto di ripudio, a separazione, divorzio, chiamatela come vogliamo. E perché l'uomo non spezzi, l'uomo non distacchi quello che Dio ha unito. E anche in questa materia, cioè divorzio, ma niente, praticamente questo è il grande problema di oggi, è la causa anche di questi femminicidi, quanto è brutto, sempre questa parola. Perché? Perché l'uomo e la donna si uniscono contro la legge, contro il matrimonio, contro la retta coscienza. E quindi poi dopo, quando arriva il nemico e soffia, no? Il vento della gelosia, dell'adulterio, dell'aborto, potremmo quasi coniare un proverbio, no? Adulterio è aborto e il matrimonio è morto. Ecco, possiamo fare questo piccolo proverbietto, no? E Padre Pio su queste cose qua era chiarissimo, chiarissimo. E quando si trovò una volta, questa ve la devo raccontare, davanti a una donna che per ignoranza, insomma, per quello che è, non lo sappiamo, si accusò di aver fatto l'aborto. Io non so come sia venuta fuori questa cosa qua, questa notizia, ma insomma, Padre Pio miracolosamente gli fece vedere che quel bambino che lei aveva soppresso, oggi diciamo, l'interruzione volontaria della gravidanza. Guardate quando siamo bravi, no? Altro che Cicerone, è pro domo sua. Quando non vogliamo dire che uccidiamo quel povero bambino innocente nella pancia della mamma, non lo vogliamo dire così perché ci fa venire un po' di brivido, no? No, è l'interruzione volontaria della gravidanza. Quel bambino sarebbe diventato un grande uomo se avesse potuto vivere. Ma quanti ne commettiamo di queste cose qua? La terra non ha pace per questo. Diceva Padre Pio che se finissero gli aborti sulla faccia della terra, finirebbero anche tutte le guerre. Guardate le orme di Padre Pio dove ci stanno portando. Ma arrivo finalmente, forse, al punto cruciale di questa meditazione di oggi. Padre Pio diceva così: la devozione alla Madonna riporta al punto giusto la capacità di discernimento tra il bene e il male. Una frasetta corta corta. Ve la voglio ripetere e la vogliamo ripetere a noi stessi. La devozione alla Madonna riporta al punto giusto la capacità di discernimento tra il bene e il male. E questo, guardate, lo dobbiamo intendere immediatamente come due fattori che sono concomitanti. Il primo è che se siamo devoti alla Madonna, e quindi amiamo la Madonna, e ancor più se ci consacriamo al suo cuore immacolato, riceviamo la grazia della sapienza e del discernimento, la capacità di discernere tra il bene e il male. Cioè, è come se ti arrivassero gli occhiali. Tu non ci vedi? Non ci capisci niente? La Madonna ti fa avere degli occhiali che, messi sul tuo cuore, ti fanno capire con chiarezza, te lo gridano, quello che è bene e quello che è male. La madre di tutti viventi, spirituale, la Madonna, la mediatrice di tutte le grazie, ti fa avere innanzitutto questa grazia per il solo fatto che tu sei devoto Ti sei consacrato al cuore immacolato. Ti fa avere gli occhiali, come Amazon, no? Te li manda e tu ci vedi, il tuo cuore ci vede. Non sei più cieco. Perciò Gesù dava la vita, la vista, scusate, ai ciechi, dava la vista degli occhi e dava la vista del cuore. Quindi la prima cosa, il primo fattore, è che ti arriva una grazia. Magari tu manco te l'aspetti, manco la chiedi, ti arriva lo stesso. Lei che ha formato Gesù nel suo grembo, a forma dei, dicevano, sì che anche noi acquistiamo la somiglianza con il nostro fratello maggiore, che è il nostro Signore Gesù Cristo. Cosa è una grazia? La seconda cosa è che se uno è un devoto della Madonna, se uno è un consacrato al suo cuore immacolato, la Madonna che cos'è? Il modello perfetto, maestra, colei che numero due, seconda soltanto al nostro Signore. Quindi vediamo una donna che seminiamo un po' quello che conosciamo della vita Madonna, ha perfettamente distinto il bene dal male, esattamente come il nostro Signore Gesù Cristo. Ma noi crediamo, cari amici, che la nostra madre non sia stata tentata, altro che la nostra madre santissima è stata tentata dal marito, ma non ha ceduto minimamente. Non era come Eva, non ci parlava col maligno, riconosceva la tentazione, le armi del nemico che funzionano con tutti noi si sono spuntate, si sono rotte, si sono frantumate davanti all'immacolatezza di Maria, davanti alla sua purezza, davanti alla sua sapienza. Lei che è la madre della sapienza. Quindi praticamente qui grazia del discernimento, modello che è perfetto, che è quello della Madonna, fanno sì, come dice Padre Pio, che questa devozione alla Madonna riporta al punto giusto la capacità di discernimento tra il bene e il male. Vedete, dice al punto giusto, né più né meno. Non posso fare come i montanisti, come, che ne so, i pelagiani, cioè quelli che esageravano, ci sono certi che, non so, lo stesso, come si chiamava? Beh, sono state le persone che esageravano in più, no? Non erano al punto giusto nella capacità di discernimento tra il bene e il male. C'era, per esempio, uno tra gli uomini più giusti dell'antichità che, volendo essere puro, arrivò quindi a mutilarsi. Ecco, questo non è affatto quello che vuole Dio. Ecco, quindi, e vabbè, lasciamo perdere questi esempi, però dire al punto giusto significa che a noi al punto giusto non ci siamo. Difatti, una volta, quando era il 1966, e 2 anni prima della morte di Padre Pio, forse un figlio spirituale, chiese a Padre Pio: Padre, ma come vedete voi l'attuale situazione? Stiamo parlando del 66, quindi sono passati 70 e rotti anni, no, 60 anni circa. E Padre Pio rispose sulla botta: confusione di idee, predominio di ladri. Confusione di idee, predominio di ladri. Ma che intendeva Padre Pio per confusione di idee? Se non dire che noi non discerniamo più quello che è bene e quello che è male. Certamente Padre Pio non si riferiva alla confusione di idee che possono avere i cosmologi su come Dio ha creato l'universo, no? Materiale. Non si riferisce alla confusione di idee degli ordinamenti giuridici, non si riferisce alla confusione di idee, che ne so, delle leggi fiscali, non si riferiva alla confusione di idee, diciamo così, delle cose materiali, ma anche intellettuali. Si riferiva a una confusione di idee dominante, perché il 66 già si vedeva, no, questa esplosione del disordine morale, no, dopo questa rivoluzione, no, del giovanile, eccetera, che poi dopo maturò nel 68, manca a farla posto, morto Padre Pio e dilagato, no, il 68. Si riferiva proprio a questo, cioè alla menzione morale. E allora, cosa sosteneva Padre Pio? Diceva che la Madonna è la sede della sapienza. Vedete? È la sede della sapienza. Quindi, se noi amiamo con una vera devozione, con una devozione sincera di figli, possiamo stare tranquilli che anche dentro di noi, con la sua grazia materna, riporta al punto giusto la capacità di discernimento tra il bene e il male. Fosse anche per questo, cari amici, noi dovremmo essere tutti devoti della Madonna. Perché la nostra massima confusione sarà quando ci troveremo in un giudizio dove, vedete, non la voglio fare più drammatica la situazione di quella che è, perché prima vi parlavo di un foro interno, la nostra coscienza, ma c'è anche un foro esterno, che significa che noi saremo veramente giudicati. Anzi, magari questo argomento lo riprenderemo, sentiremo Padre Pio che cosa diceva sul giudizio di Dio. Speriamo di poter trovare qualche traccia chiarissima. Perché la nostra grande confusione sarà questa. Se noi leggiamo le pagine dell'Apocalisse, a un certo punto ci stanno delle parole che forse noi non ci diamo il peso giusto, no? Cioè, dice l'Apocalisse, quindi San Giovanni Evangelista, dice: tu precipitato l'accusatore, colui che accusava i fratelli, stanno parlando gli angeli, davanti a Dio, giorno e notte. In altri termini, cari amici, e lo dico innanzitutto a me stesso, centriamoci, perché ci sarà un certo punto nel quale esce uno, che è come se un baro che tira fuori dalla manica un asso e lo butta sul tavolo. E dice: quest'anima appartiene a me perché il tal giorno, alla tale ora, ha fatto questo, e butta la carta sul tavolo. E noi, da quello che sento, saremo in una confusione talmente grande che rimaniamo ammutoliti. Perché se c'è un momento in cui quel mostro dice la verità, è davanti a Dio, l'accusatore nostro. Se io fossi preparato a questo, mi concentrerei e cercherei di capire quello che è bene e quello che è il male, per poi fare il bene, se non per non trovarmi accusato di peccati nei quali non ho avuto una piena coscienza. Vero, cari amici, che affinché un peccato sia mortale, questo lo voglio ricordare, sono necessarie tre condizioni: che la materia sia grave, quindi non è, dice, ho rubato una mela, ho rubato una ciliegia. La materia deve essere grave, e poi c'è il catechismo che ci spiega come sono le materie gravi. Ci deve essere la piena avvertenza: non devo essere drogato, non devo essere sotto l'effetto di droghe, di alcol, obnubilato, senza incosciente, piena avvertenza e soprattutto il deliberato consenso. Cioè, un peccato diventa mortale se uno lo fa deliberatamente, cosciente quindi di fare il male. Mamma mia, cose da tremare. Ma d'altro canto, Padre Pio, cosa credete che faceva nel confessionale? Gettava il salvagente a quelli che stavano annegando. Cercava anche strigliandoli, strigliandoci, di farci tornare a vedere bene e ascoltare bene la voce della coscienza e la voce dei comandamenti, anche conoscere i comandamenti, tutti i comandamenti e tutte le cose che possiamo combinare. Ma guardate, allora lui dice confusione di idee. Abbiamo parlato dell'aborto, abbiamo parlato del matrimonio, ma questo per dire nell'ambito di chi crede e quelli che non credono. Ma sapete che noi siamo i cattolici, 1 miliardo e 400 milioni, su una popolazione di 8 miliardi di persone. Noi siamo un sesto, sì e no, non lo so, un sesto più o meno, di tutti i cristiani che stanno sulla faccia della terra, cristiani, voglio dire, degli esseri umani che stanno sulla faccia della terra. E ogni 100 anni siamo tutti nuovi, ogni 100 anni. Faccia la terra, non ci sta più nessuno di quelli di prima. Quindi c'è un ricambio, no? Però intanto siamo 8 miliardi e me, 8 miliardi e rotti, ma solo 1 miliardo e 4 è cristiano, è cattolico, e magari è una frazione ancora più piccola di quelli che sono praticanti, perché poi ci sono quelli che sono battezzati e noi non siamo praticanti. Ma. Ecco, allora, questo per arrivare a conclusione, che Padre Pio cercava di lottava come un leone, sempre illuminato da Gesù e da Maria, per salvare le anime e non esitava a usare tutti i carismi, i doni che aveva ricevuto dal Signore. È la scrutatio degli spiriti, è la bilocazione. E una volta Padre Pio c'era il generale che aveva perduto la guerra in Italia, prima guerra mondiale, che si stava per sparare. E Padre Pio si trovò nella sua tenda e lo ha fermato. E lui ha detto: chi è che ha fatto entrare quel frate? E dice: ma non è entrato nessuno. Per dire la bilocazione, la scrutatio degli spiriti. Ti diceva i peccati senza che tu gli confessassi i peccati, hai fatto magari un esame di coscienza, no? Come capitò una volta, questo sempre per dire, no? Siamo sulle orme di Padre Pio, e tanto vale seguirle per bene, no? Un giorno c'era un autista che portava dei pellegrini, e così mi avvio alla conclusione, no? E questo autista ha fatto scendere i pellegrini che erano arrivati a San Giovanni Rotondo, e poi stava lì, stava a aspettare perché poi li doveva riportare a casa. A un certo punto qualcuno gli ha detto: ma vieni a confessare pure tu, dai, vieni a confessare pure tu. E vabbè, questo qui dice: vabbè, mi confesso pure io. Si andò a confessare da Padre Pio. Pensate un poco, Padre Pio sapeva già tutto, quindi non l'ha fatto manco tanto aspettare. Quando è toccato a lui, questo qui ha cercato di dire i peccati. E poi a un certo punto Padre Pio dice: ma c'è nient'altro? No, no. E quella bestemmia che tu hai detto qualche ora fa, quando ti sei trovato in quella tale situazione? Cioè, questo se l'era scordata questa bestemmia. Evidentemente bestemmiava come fanno altre persone che bestemmiano senza neanche accorgersene. Vedete, stiamo parlando di discernimento del bene e del male. Ma come si può bestemmiare se uno discerne il bene e il male? Vedete che confusione di idee che abbiamo. Quindi, sfruttando la conoscenza delle cose che non erano conoscibili dal punto di vista umano, ha salvato a quello, perché altrimenti quel peccato lui non se lo confessava. Allora, cari amici, io mi fermo qua. Però, ecco, questa frase di Padre Pio, stampiamocela bene nella mente e nel cuore: la devozione alla donna riporta al punto giusto la capacità di discernimento tra il bene e il male. Un saluto a voi tutti, a risentirci fra 7 giorni. Ave Maria.